Buongiorno a tutti, una gioia poter essere qui, grazie tante per l'opportunità di predicare, è veramente un onore. E volevo predicare su come evangelizzare, ma penso che Adriele ci ha già aiutato abbastanza con quello, molto bene, e così voglio seguirlo e parlare un po' della motivazione e magari di motivarci un po' a poter mettere in pratica quello che ha predicato Adriele la settimana scorsa. Preghiamo prima di iniziare. Signore Gesù, ti ringraziamo per questo onore di poterti parlare. Abbiamo riflettuto sul fatto che tu sei meraviglioso, santo e glorioso, non ci meritiamo di approcciarti, non ci meritiamo di stare nella stessa stanza con te, non ci meritiamo di stare a migliaia di chilometri da te, e invece tu ci hai fatto conoscerti, ci hai dato l'opportunità di chiamarti Padre e possiamo approcciarti e possiamo avere una relazione profonda con te, e lo faremo e lo avremo per l'eternità, e questa è una grande gioia. Però non siamo ancora in cielo e abbiamo un lavoro da svolgere, e come ambasciatori tuoi siamo chiamati a dare il Vangelo, ma senza vergogna. Aiutaci a non vergognarci di te e del tuo messaggio, ma aiutaci ad avere la confidenza, la gioia di poter dare al mondo l'opportunità di sentire come possono avere pace con te. Grazie Signore, in nome di Gesù. Amen. Forse ispirato un po' dalle Olimpiadi, ho cominciato a leggere una biografia di nuovo di un atleta molto famoso che mi piace molto, si chiamava Eric Liddell. E Eric Liddell era scozzese, però è cresciuto in Cina e per i primi 5 anni della vita è stato in Cina come missionario, come figlio dei missionari. Ma la situazione in Cina stava peggiorando, e così i genitori hanno fatto la decisione molto difficile di portare i bambini in Cina, e Eric e il suo fratello Robert sono rimasti a una scuola per missionari, per figli di missionari, e i genitori sono tornati in Cina. E così Eric è cresciuto in questa scuola dai 5-6 anni fino ai 18-20, fino a che ha finito la scuola. E piano piano è diventato sempre più veloce, e è diventato così veloce che è diventato la persona più veloce in tutta la Gran Bretagna, ed è diventato abbastanza famoso, infatti eventualmente vincerà una medaglia d'oro alle Olimpiadi. Ma era così veloce che anche la squadra di rugby della nazione della Scozia l'hanno convocata in nazionale, e così lui correva con la palla da rugby e faceva i punti per la squadra, per la nazione della Scozia. Così era molto famoso. E mentre diventava sempre più famoso, c'era un gruppo di evangelisti che volevano evangelizzare gli uomini della Scozia. Ma questi uomini, tutti tanti, bevevano tanto, non sarebbero mai entrati in una chiesa. E così insieme hanno strategizzato, non so come si dice, però avete capito, e hanno fatto strategie per poter evangelizzare questi uomini. Così hanno pensato al rugby e hanno cominciato a fare partite di rugby in tante città, e alla fine del primo tempo, all'intervallo, qualcuno avrebbe dato il Vangelo. E così alla prima riunione hanno detto: allora chi chiediamo di dare il Vangelo? E così hanno chiesto: conoscete qualcuno che magari le persone vorrebbero ascoltare? E hanno detto: non conosci il fratello di Eric Liddell? Ha detto: sì, conosco Robert. Davide ha detto: forse possiamo chiedere a Eric se vuole venire a predicare il Vangelo all'intervallo. E così Davide è andato a casa del fratello, e una cosa che non vi ho detto è che anche i genitori di Eric dubitavano sul fatto se Eric era un cristiano. Non perché viveva in un modo scomposto, molto peccaminoso, ma perché non parlava ad alta voce del suo amore di Gesù. Era così introverso che non hanno mai sentito nella loro vita, e le persone intorno a Eric non l'hanno mai sentito parlare ad alta voce del suo amore di Gesù. Era così introverso. E così, arrivando alla casa, David ha trovato Robert alla casa, il fratello, e gli ha chiesto: senti, volevo parlare con Eric per chiedergli di venire a predicare a questo evento che stiamo facendo. E Robert ha detto: puoi chiedere a lui, torna dalla sua corsa tra un paio di minuti. E così, un paio di minuti dopo, è entrato Eric Liddell. E la storia va che Davide gli ha chiesto semplicemente: senti, stiamo facendo questo evento evangelistico e vogliamo che tu vieni a predicare al primo, e pensiamo che sarebbe una cosa molto buona e tante persone verrebbero e ascolterebbero il Vangelo. Cosa ne pensi? E la storia va che Eric ha preso una sedia e si è messo seduto e ha cominciato a piangere con le mani in faccia. Per tanti minuti, una cosa che David parla del fatto che sembrava un'eternità. Si è messo seduto, ha messo le mani in faccia e ha cominciato a piangere. E piangeva. E mi colpisce questa storia, perché forse perché non sono introverso e non mi trovo in quella situazione, ma la capisco perfettamente, perché c'è un ragazzo giovane, famoso. Potrebbe guadagnare tanti soldi, potrebbe fare tante cose, e in quel momento deve decidere se sarà un credente che si vergognerà del Vangelo, o se sarà un credente che sarà coraggioso. Veramente è una decisione di vita o di morte in tanti modi per lui, e lo sarà eventualmente, però questi 5 minuti sono i più importanti, 5 minuti della sua vita, più importanti dei 10 secondi di tutti i 100 metri che ha vinto. Questi 5 minuti che sta seduta in questa sedia sta facendo una decisione eterna. Sarebbe stato un cristiano segreto o un cristiano che supplica la gente a credere in Cristo? Sarà un cristiano privato o uno che parla? E lui si rendeva conto che seguire Cristo significa portare una croce in modo che tutti lo possano vedere. E in quel momento doveva decidere. Doveva decidere se voleva vivere senza vergogna del Vangelo. Ed è questo di cui vi voglio parlare stamattina. Perché tutti, come Eric Liddell, hanno il rischio di vergognarsi del Vangelo. Ogni persona in questa stanza, specialmente in una nazione come l'Italia, dove migliaia stanno morendo senza mai aver sentito il Vangelo, e moriranno oggi in ospedale in tutta Italia senza mai aver ascoltato il Vangelo, in un posto così è sempre più importante che non ci sia vergogna nei nostri cuori, che non ci sia la paura della morte nei nostri cuori. Perché se c'è paura della morte, se c'è vergogna nel nostro cuore, allora sarà veramente difficile dare il Vangelo. E se ti piaccia o no, il Signore ti chiama ogni giorno, più spesso di cui tu pensi, a dare il Vangelo, a diffondere il Vangelo alle persone intorno a te. E così voglio aiutarci stamattina, e penso che Paolo in Romani 1, dai versetti 16 a 18, ci dà un bel modello su come non vergognarci del Vangelo. Ci dà 3 motivi per mai vergognarci del Vangelo. E se ti trovi in una situazione come Eric Liddell, dove sei chiamato come ambasciatore di Cristo di dare il Vangelo alla persona che sta davanti a te, che sia un parente, che sia uno con cui lavori, che sia uno straniero che non ha mai conosciuto, che stai vicino sull'autobus e forse tu sarai l'unico credente a cui si mai siederà vicino, che Dio ti chiami e ti incoraggi attraverso queste 3 motivazioni, questi 3 motivi. Per mai vergognarti del Vangelo, aprire la tua bocca e dare il Vangelo alla persona che Dio ti ha messo vicino, accanto. Così il primo motivo per non vergognarti del Vangelo è che il Vangelo è l'unica via per andare in cielo. Il Vangelo è l'unica via per andare in cielo. Vediamo il versetto 16 di Romani 1. Dice infatti: non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Notate cosa dice, questo è il tema del messaggio, di non vergognarci, non vergognatevi, non vergogniamoci. E dice semplicemente, infatti, non mi vergogno del Vangelo. Questo implica che ci sta per raccontare il motivo perché lui non si vergogna. Lui non si vergogna del Vangelo e ci sta per dare i motivi perché questo è vero. Ci sta dicendo, nel momento dove sta per parlare, comunicare il Vangelo a un non credente, il motivo perché lo fa è perché decide di non vergognarsi. Questa verità, queste tre verità, ma questa prima che vi ho appena detto, dovrebbe suonare come una sveglia delle 6 del mattino nella nostra mente, quando abbiamo la tentazione di non dare il Vangelo a qualcuno intorno a noi, perché ci vergogniamo. E questa verità è questa, è che il Vangelo è l'unica via per una persona per poter andare in paradiso. È l'unica via. Non ci sono altri modi. Non importa con chi stai parlando, se stai parlando con tuo cugino che ha sentito il Vangelo 1000 volte o se stai parlando con un membro di una tribù in Africa che non ha mai sentito la parola Gesù in vita sua. Lo stesso Vangelo è quello che salva tutte e due quelle persone. E se non lo sentono, non hanno possibilità di essere salvati. Infatti l'argomento di Paolo è questo pensiero estremo di una persona che non ha mai sentito parlare di Gesù. Infatti guarda il versetto 19, perché dice, nel versetto 19 dice: poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo e sento percepite per mezzo delle opere sue, perciò essi sono, guarda quella parola molto importante, inescusabili. Sono inescusabili, non hanno scuse. Una persona che vive tutta la sua vita, 90 anni, e muore senza mai aver sentito parlare di Gesù, è senza scusa, la Bibbia ci dice. E l'unico modo che quella persona può essere salvata è se io e te, o te, andiamo lì e gli diamo il Vangelo. Infatti ho ricevuto questa domanda in tanto, specialmente quando evangelizzo i cattolici. Perché loro mi chiedono, non so perché, ma l'argomento arriva fino a questo punto dove mi chiedono, è una persona in una tribù in Africa che non ha mai sentito parlare di Gesù, quella persona, che succede a lui? Voglio dire, Dio non manderebbe all'inferno qualcuno che non ha mai sentito, giusto? Non vale così. E questo è ciò che è affascinante in questo, perché se fosse vero che Dio non manda le persone all'inferno a meno che non sentono il Vangelo, allora la cosa più diabolica che possiamo fare è mandare persone lì a evangelizzarli. Anzi, dovremmo prendere delle mura e dovremmo rinchiuderli in quelle mura e mai farli sentire il Vangelo, perché se è rinnegare il Vangelo che ti manda all'inferno, allora la cosa peggiore che possiamo fare è esporli al Vangelo e dargli l'opportunità di rinnegarlo. Adriele, che sta pensando di andare in le tre nazioni peggiori al mondo, che non ha mai sentito parlare del Vangelo, sarebbe cattivo, non un eroe. Però noi sappiamo che è un eroe lui, grazie al Signore. Sono stato in Cuba a evangelizzare, sono andato in un posto molto remoto della Cuba, dove c'erano capanne, c'erano persone, c'era la terra, il pavimento della casa. E ho cominciato a parlare con 2 ottantenni, e c'era il traduttore, e piano piano capivamo che queste persone non avevano mai sentito parlare di Gesù, non avevano mai sentito parlare di Roma, non sapevano cos'era una croce, non sapevano cos'era un soldato. Erano svegli, però non erano mai state insegnate, non avevano mai sentito parlare del Vangelo. Andare lì ed esporgli al Vangelo è stato un atto malvagio, se il fatto, il motivo perché andiamo all'inferno è perché rigettiamo Cristo. Ma quello non è il motivo. Paolo è chiaro. Sentire il Vangelo o no, non cambia la destinazione di quello che potrebbe o potrebbe non ascoltare il Vangelo. Nessuno va all'inferno per aver rifiutato il Vangelo. È a causa del loro peccato. Già stanno andando all'inferno se rigettano il Vangelo. Una volta che stai già andando all'inferno, se rigetti il Vangelo, no, non cambia la tua destinazione, già stai andando. Ma accettare Cristo, sentire il Vangelo e accettare Cristo, ti può portare in paradiso. E Paolo è molto chiaro qui, che una persona è senza scusa. E l'unico modo che si può salvare il vicino di casa, che ha già sentito il Vangelo mille volte, o il membro della tribù in Africa, è se uno di noi si prende coraggio e spiega il Vangelo a questa persona. È l'unica potenza di Dio. Guarda cosa dice: infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza. Questa è l'unica potenza di Dio per la salvezza. Dio ci ha dato una cosa che può salvare le persone, ed è il Vangelo. Ed è una persona di noi che prende coraggio, non si vergogna del Vangelo e la dà a un non credente, così che può sentire il messaggio della salvezza e può essere salvato. Viene solo attraverso il Vangelo. Non è l'amore, amare una persona non può salvarla, non è dare l'elemosina a una persona, non è essere veramente gentili verso una persona che li può salvare. Tanti atei vanno in Africa e vanno a aiutare tribù, gli danno l'acqua e non li salva. Nessuna di queste cose, anche se sono magari cose che Dio può usare, porte aperte, che possono darci l'opportunità di dare il Vangelo, non hanno la potenza di salvare però. Nessuna di quelle cose sono chiamate la potenza di Dio per la salvezza. Solamente il Vangelo. E la spiegazione di quello che Gesù ha fatto per loro sulla croce. Nota la parola chiunque qui. Chiunque crede. Guarda cosa dice: giudeo prima e poi del greco. Se ci pensi, quando parla di... usa le parole greco e usa le parole ebreo, nella mente di Paolo non limita la salvezza solo a persone nate in Israele o in Grecia. È un modo di dire che il Vangelo è per tutti. Questo termine greco è un termine per il resto del mondo, i non giudei. Come vedi nel versetto 15, Paolo cosa dice? Così, per quanto dipende da me, sono pronto ad annunciare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. A Roma non ci sono i greci, non so come si dice, non ci sono gli ebrei, forse ci sono alcuni, ma ci sono gli italiani, ci sono i romani, ci siamo noi. Lui vuole portare il Vangelo in ogni città, c'ha a cuore Roma in particolare, ma lui c'ha a cuore tutte le persone di tutto il mondo, indipendentemente dall'aspetto delle persone, dal loro status sociale. Lui ama tutti e vuole che chiunque sia salvato. Ma se vedi la parola desideroso, nel greco è desideroso, è più, qua dice sono pronto, che anche quella è una forte parola, sono pronto ad annunciare il Vangelo nel versetto 15. Sono desideroso, non vedo l'ora di andare a Roma a dare il Vangelo. Perché vuole andare a Roma? Perché ha sentito che ci sono migliaia di persone lì che non hanno mai sentito parlare del Vangelo. Io sono desideroso di andare lì e dare il Vangelo a queste persone, che se no andranno tutta la vita e moriranno senza mai avere neanche conosciuto un credente. E voglio andare lì. Non vedo l'ora. Perché quella città è disperata. E dobbiamo sapere che se noi non abbiamo un desiderio così ardente di portare il Vangelo a quelli che ci circondano, ci sarà sempre un po' di vergogna nel nostro cuore. Forse anche tanta vergogna. E questa è una questione di quello che voglio chiamare paura in competizione. Paura in competizione. Io odio i ragni. Proprio c'ho una fobia dei ragni incredibile. Non importa se è così o se è così, non scappo subito. Però se è così, forse sto distante. Ma ho Ho questa fobia che mi toccasse un ragno, non voglio che mi tocca. E così, però c'ho anche la fobia che se mi tocca che le persone mi vedessero scappare. Quella è pure una fobia della mia reazione. Così ogni volta che mi siedo su una panchina e mi siedo e di legno, stiamo fuori al parco, devo guardare sotto al tavolo per vedere se ci sono ragni, e quasi ogni volta ne trovo uno o due. E veramente mi vergogno il fatto che sto a fa così prima di sedermi, e se qualcuno mi vede mi vergogno, ma sono più impaurito del fatto che ci sia un ragno che mi toccasse. E così sono pronto a imbarazzarmi del fatto che sto facendo una cosa strana, perché la paura più grande è che mi toccasse il ragno. Paolo dice: ho più paura del fatto che le persone passeranno l'eternità all'inferno che se potessi essere visto come strano del Vangelo, per aver predicato il Vangelo. Non mi vergogno del Vangelo perché ho paura che tu vai all'inferno più di quello che tu mi potresti fare a me se ti do il Vangelo. Lui ha paure magari in competizione. Il fatto che ammette che c'è la vergogna, che ci sono credenti che sono vergognati del Vangelo, sta ammettendo il fatto che questa è possibile. La vergogna nel dare il Vangelo è una cosa possibile, che veramente è un rischio per tutti noi, anche Paolo. Però lui dice che è più impaurito che una persona potesse morire senza mai aver sentito il Vangelo, che è impaurito di quello che una persona potrebbe fare a lui. La prima chiave per non vergognarsi del Vangelo è capire che il Vangelo è l'unica potenza di Dio per la salvezza. Nella storia della Chiesa tante persone si sono messe in una posizione così, dove dovevano scegliere. Devono scegliere di vergognarsi o devono scegliere di le potenziali, i rischi che potevano prendere se avrebbero dato il Vangelo. Penso a Martin Lutero, che era stato chiamato a ritrattare il Vangelo alla dieta di Worms in Germania. È stato chiamato a dover dire che non che tutto quello che aveva scritto e che il Vangelo della fede soltanto, che la salvezza era solo attraverso la fede, che quello non era vero, oppure sarebbe stato ucciso. E lui ci ha messo un giorno a decidere, ha chiesto un altro giorno, era arrivato e tutte le persone pronte a sentire la sua risposta, e lui ha detto: ho bisogno di un'altra notte. E quella notte è rimasto sveglio tutta la notte a pregare, a fare guerra, come ha detto lui, contro il diavolo, diceva lui. Ha fatto guerra contro il diavolo, il giorno dopo è tornato. Ed era una paura abbastanza forte, no? Perché sarebbe stato bruciato vivo, o la sua testa sarebbe stata levata dalle sue spalle. Io ho paura di bagnarmi le dita e spegnere una candela. Lui sarebbe stato bruciato vivo, con tutti i suoi libri, eretici, come li chiamavano la Chiesa Cattolica. Però Lutero era consapevole delle due paure che c'aveva, di morire, ma anche del fatto che c'erano migliaia, centinaia di migliaia di tedeschi che non avevano sentito il Vangelo, che erano persi nella fede, nella religione cattolica, e in quel momento era pronto a morire per poter dare il Vangelo alla Germania. Nel momento in cui ti rendi conto che il Vangelo è l'unico modo di Dio per salvare tutte le persone al mondo, è il momento in cui condividerai con più facilità il Vangelo. Paolo era così convinto che era l'unico modo per la salvezza che veramente la Bibbia ci dice che era innocente del sangue di tutte le persone che Dio gli ha messo davanti. Quindi ha detto, lui stava dicendo in Atti 20, per esempio, che lui aveva evangelizzato tutti quelli che Dio gli aveva messo davanti, senza vergogna. Perché? Perché sapeva che era l'unico modo che potevano essere salvati. Ma non è l'unico motivo. Abbiamo un secondo motivo per non vergognarci del Vangelo, e lo troviamo nel versetto 17. Dice questo: poiché in esso, Romani 1,17, poiché in esso la giustizia di Dio è rivolata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà. La seconda ragione per cui non devi mai vergognarti del Vangelo. La prima era che è l'unico modo, il Vangelo è l'unico modo per una persona per essere salvata. Il secondo motivo è che il Vangelo è l'unico, l'unica fede, è l'unico messaggio, il Vangelo, con una giustificazione immediata. Questa parola è un po' tecnica, la spiego. Però il Vangelo è l'unico messaggio con una giustificazione immediata. Questo versetto, il versetto 17, è stato un grosso problema nella storia della Chiesa. E tante persone dicono che questo è il versetto chiave della riforma protestante di 500 anni fa. Che questo è il versetto più importante per aver salvato, diciamo, il Vangelo dalla Chiesa Cattolica e riportata nella fede cristiana. Perché Lutero ha scoperto qualcosa nel greco qui che non era chiaro nel latino. Perché la Chiesa Cattolica usava la Bibbia latina a quei tempi e la parola latina era la parola giustificare. E questa parola veniva dal mercato. E al mercato, quando andavi a comprare il grano, il venditore portava fuori una bilancia e da una parte metteva il peso che volevi comprare e dall'altra cominciava a mettere il grano fino a che non era giusto, non era giustificato, non era bilanciato completamente, e così sapevi quanto grano stavi comprando. La parola giustificare è composta da due parole, giusto e facare, justus nel latino, e facare, che vuol dire fare giusto, di fare giusto. E così nella Chiesa Cattolica il pensiero era che io mi dovevo rendere abbastanza giusto, mi devo fare giusto per poter un giorno davanti a Dio essere lasciato entrare dentro al cielo attraverso quanto ero giusto io, che dovevo arrivare a un livello di giustizia, purificazione diciamo anche, per poter entrare nel cielo. E dovevi bilanciare questa giustizia attraverso cosa? Le opere, cominciavi a fare le opere, facevi i sacramenti, ti meritavi l'entrata nel paradiso, ma neanche dopo la morte eri purificato abbastanza, così sappiamo che andavi in purgatorio, per alcuni per pochi anni, alcuni per migliaia di anni, se sei stato più cattivo di qualcun altro. Potevi renderti giusto, potevi arrivare al punto dove tu eri purificato abbastanza, che eri giusto abbastanza per poter entrare nel cielo e meritarti il paradiso. E questo era il pensiero della Chiesa Cattolica, era il pensiero di Lutero, ed era il pensiero nel latino quando leggevi questo versetto. E certo il fatto che sta dicendo che il giusto per fede vivrà. Che è una persona che ha la fede vivrà per l'eternità e Dio lascerà entrare nel cielo. E questo era un gran problema. Perché leggendo il greco, la parola, ve la dico, neanche la so dire bene, diakaiasone, che significa che questa giustizia che abbiamo, che questa persona è stata data, non viene da lui stesso, non è la sua giustizia che arriva a un certo livello, non è la sua purificazione che arriva a un certo livello di accettabile per entrare nel cielo, ma questa giustizia proviene da Dio stesso, non viene da lui. Non è una persona con la sua giustizia che entra dentro al cielo, ma è una persona che ha una giustizia che viene al di fuori di lui, ma da qualcun altro, non da te stesso. E Lutero, e molti dopo di lui, non solo lui, hanno letto questo versetto, hanno capito che questa giustizia di cui avevano bisogno, questa purificazione, non era la loro, non era loro che dovevano purificarsi attraverso opere, ma era una giustizia fuori di loro, che era esterna da lui. E così un giorno, quando si trova davanti al Signore, non c'ha i vestiti suoi che sono imbiancati nel tempo, che sono purificati nel tempo, ma non c'hai i vestiti suoi per niente, c'hai i vestiti di qualcun altro. E quali vestiti ha bisogno? Di quali vestiti? Di vestiti perfetti e ovviamente di vestiti di Dio stesso, di Gesù. E così Lutero disse così: questa giustizia per la quale sarò salvato non è la mia? E lui diceva: è ciò che è chiamato giustitia alienum, una giustizia aliena, una giustizia che appartiene propriamente a qualcun altro. È una rettitudine che è strano da me, fuori di noi, vale a dire la giustizia di Cristo. E Lutero disse: quando ho scoperto questo, sono nato di nuovo dello Spirito Santo e le porte del paradiso si spalancarono e io vi entrai. Questa è la differenza tra quello che crediamo noi e ogni altra religione. La salvezza è un processo o è istantanea? Se è un processo, allora porta al merito e porta a rubare la gloria a Gesù, perché te lo sei meritato. Se è istantanea, allora porta a un miracolo che ti fa Gesù e la gloria va tutta a Lui. Ho studiato tante religioni al mondo, era il mio lavoro per un paio di anni ultimamente, così ho studiato tante religioni, ho parlato con tante religioni, con persone che credevano a tante diverse religioni, e al 100%, non sto esagerando ovviamente, però al 100% delle persone con cui ho parlato di altre religioni credevano in una forma di processo di salvezza. Magari non accetterebbero che li chiamiamo persone che credono nelle opere per essere salvati, non accetterebbero quella cosa, ma nei fatti credono in opere per essere salvati. Forse ho già raccontato questa storia, non mi ricordo, però stavo parlando con dei testimoni di Geova in casa mia e la conversazione è durata tanto tempo, sai che quando parli con loro ci sono tanti versetti che prendono. Così ho deciso, ok, basta, non ce la faccio più. Ho una domanda per voi. Come posso essere salvato? Voglio andare in cielo. Siete venuti a casa mia, state andando ai miei vicini, che non mi piace, però state andando ai miei vicini, e gli state spiegando come possono essere salvati, spero. Allora dimmi a me come posso essere salvato adesso, voglio essere salvato ora. Perché la Bibbia mi dice che io posso essere salvato ora. L'uomo sulla croce vicino a Gesù è stato salvato quel giorno, Zaccheo è salvato quel giorno. Ogni esempio nella Bibbia è una persona che poteva essere salvata in quell'istante, vero? Così, per favore, aiutatemi. Era come se avevano visto un fantasma, non sapevano cosa dire. Ho detto: ragazzi, state a casa mia, mi state a casa, cosa volete che faccio? Faccio quello che volete. Devi leggere questo libro. E ha preso un libro bello grande. E ha detto: io non c'ho tempo per questo, potrei morire. Va bene, poi sono salvato dopo che aver letto. No, devi leggere questo libro. Poi devi cominciare ad andare nella nostra chiesa. Poi devi andare porta per porta come noi. Poi forse magari un giorno puoi essere salvato. Immagina essere una persona che va in giro e noi abbiamo un messaggio che veramente non può salvare le persone, che diamo a una persona l'opportunità di unirci a noi e sperare di poter essere salvato nel tempo. Questo è scoraggiante, è impossibile. E invece lo fanno più di noi, vanno porta per porta con questo messaggio che non può salvare, non ha nessuna speranza, e vanno porta per porta più di noi. Invece noi abbiamo una via sicura, l'unica via, dove una persona può essere salvata in quell'istante se si pente dalla vita di Gesù. E noi possiamo spiegare a queste persone come possono essere salvate in questo momento, che se una macchina ti ammazza 3 secondi da adesso tu puoi andare in cielo, che se muori crocifisso non devi scendere ad essere battezzato, non devi fare delle opere, ma in quell'istante puoi essere salvato e tu sarai con me in paradiso. Ecco perché Paolo è così sicuro di sé, perché la giustizia che lui ha ricevuto non è la sua, non è qualcosa che si deve meritare attraverso le opere, ma è una giustizia aliena da lui e da Gesù Cristo, che era perfetto, è morto sulla croce ed è risorto 3 giorni dopo. come un giudice che in una decisione istantanea rende colpevole o no una persona. Allo stesso modo Dio istantaneamente batte il suo martello giudiziario e dichiara un peccatore giusto solo attraverso il sangue di Cristo. E questo produce fiducia, produce l'opposto della vergogna, confidenza nel dare il Vangelo alle persone. Perché non dipende da te, è l'opera di Dio. Non è una cosa che si deve meritare una persona per anni, ma è una cosa istantanea che una persona può essere salvata in quel momento. E tu, ogni volta che stai su quell'autobus con 10 persone o 3 persone, tu hai il modo che quella persona può essere salvata in quell'istante, anche se l'autobus farebbe un incidente e tutti morirebbero. Tu hai il modo che quella persona può essere salvata in quell'istante. Guarda cosa dice Paolo in Filippesi 3:9, lo leggo io. Guarda cosa dice, c'è questo concetto, dice di essere trovato in Lui non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che sia mediante la fede in Cristo. La giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Cosa sta dicendo? La stessa cosa che ha detto Lutero? Lutero sta dicendo la stessa cosa che ha detto Paolo, diciamo. Cosa sta dicendo? Che la fede di cui ha bisogno e la giustizia di cui ha bisogno non viene da lui, ma viene da Dio. E si può ricevere in un istante attraverso la fede. Paolo era un uomo che ha lavorato molto duramente per la sua salvezza, al punto dove era pronto anche a uccidere, ha ucciso credenti veri, perché lui pensava che Dio voleva che faceva questo. Pensiamo a settembre, all'11 settembre, che abbiamo appena avuto i 20 anni ieri, di quel momento, quelle persone su quegli aerei che hanno fatto quell'atto incredibilmente malvagio, loro pensavano di aver fatto un atto incredibilmente giusto, perché amavano il loro Dio, ovviamente era Satana, non era il Dio della Bibbia, ma amavano il loro Dio, erano pronti anche a uccidersi a loro stessi per poter seguire la loro religione. E questo era Paolo. E questo era Lutero. Lutero si digiunava per giorni perché voleva smettere di peccare e non riusciva. Si picchiava, puliva il pavimento, lo stesso posto, per ore, e si faceva insanguinare le mani perché voleva pulire quel, voleva far vedere a Dio che stava lavorando forte. Il suo prete gli ha detto di smetterla, smetti, vai a Roma, ritrova il tuo cristianesimo. Così Lutero è arrivato a Roma, e non so se la sapete la storia, sicuramente la sappiamo, però è venuto a Roma e ha visto cose terribili, i preti con prostitute, ha visto cose terribili, indulgenze a non finire. E si è trovato alla Scala Santa, dove sono appena andato 2 giorni fa con i genitori di Jenny, che sono qui dall'America, siamo andati alla Scala Santa, e lui su quelle scale ha visto quello che ho visto io 2 giorni fa con una persona su una sedia a rotelle, che non poteva andare su queste scale e non poteva salvarsi. Ovviamente la Chiesa Cattolica ha inventato un modo che anche quelli che non possono salire scale possono ottenere merito. 3 anni fa ho visto una signora che piangeva perché non ci credeva che poteva ricevere merito senza fare quest'atto, ma lei non poteva salire perché era sulla sedia a rotelle. E che Lutero, salendo le scale, si è reso conto, quasi in un momento, che veramente il Signore ha lavorato nel suo cuore. E questo è il modo che si è salvati. E questo è il modo, attraverso comprando un pezzo di carta e salendo scale e ripetendo preghiere, è così che ci si salva? È così che si raggiunge la salvezza? È davvero così? E andò a casa e ha cominciato a leggere il libro di Romani nel greco e ha trovato il versetto 17 del capitolo 1 e ha cominciato a capire che la giustizia di cui aveva bisogno non era la sua, ma era esteriore a lui. Voglio che vedete un attimo, andiamo velocemente, Romani 3, versetto 20, guardate cosa dice. Per convincerci un po' di più. Perché mediante le opere della legge, capitolo 3, versetto 20, perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Lui. Infatti la legge dà la conoscenza del peccato. Guarda il versetto 22. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione. Guarda il versetto 24. Ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Guarda il versetto 28 del capitolo 3 ancora. Poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Guarda il versetto 2 del capitolo 4. Per farti vedere che questo è un tema nel libro. Poiché se Abramo fosse stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che vantarsi, ma non davanti a Dio. Infatti, che dice la Scrittura? Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Solamente il credere l'ha salvato. Guarda l'ultimo versetto, capitolo 5, versetto 1, dice: giustificati dunque per fede. Abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Torniamo al versetto 17. Una persona può essere salvata istantaneamente perché quello di cui ha bisogno non è di migliorare se stesso. Non potrebbe mai, l'eternità non sarebbe abbastanza per migliorarti, perché ogni giorno che passa pecchi di più e stai peggiorando la situazione. Di cosa hai bisogno? Hai bisogno di una fede estranea da te, una giustizia al di fuori di te, aliena, di Gesù Cristo, che in un istante, come con ogni miracolo che ha fatto Gesù, quando aiutava il cieco in un istante vedeva, quando aiutava una persona morta istantaneamente si muoveva. Nello stesso modo, in un immediato momento, Gesù salva le persone e possono essere salvate in quel momento. E così tu puoi con confidenza, con gioia, con convinzione diffondere il Vangelo, perché tu c'hai una speranza vera, dove una persona può essere salvata in quell'istante, non deve meritarselo. Tu non stai offrendo il 50% o una possibilità di salvezza, tu stai offrendo il 100%, la salvezza istantanea. E tu puoi andare a una persona e dire questo: tu puoi essere salvato adesso, come lo è stato ogni persona nella Bibbia, come la Bibbia ci dice in 1 Corinzi 6:1, dove ci dice che oggi è il giorno della salvezza. Tu puoi offrire a queste persone una salvezza istantanea. Quindi abbiamo visto i primi due motivi per la quale non ti dovresti mai vergognare del Vangelo. Abbiamo visto che il Vangelo è l'unica via per andare in cielo. Il secondo motivo è che il Vangelo è l'unico messaggio con una giustificazione immediata, e così ci porta Paolo al terzo punto. Guarda cosa dice nel versetto 18, dice: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Il terzo punto, terzo motivo perché tu non ti dovresti mai vergognare del Vangelo, è perché il Vangelo insegna che l'unico che dovrebbe vergognarsi è il non credente. Il Vangelo ci insegna che l'unico che dovrebbe vergognarsi è il non credente, è quello che non crede al Vangelo. Dare il Vangelo non è vergognoso. Non credere al Vangelo è la cosa vergognosa. È mai successo che tornate a casa e avete qualcosa nei denti? Magari proprio davanti, qualcosa di verde. Sono tornato da casa e ho trovato una foresta nella mia... Guardate, ho cominciato a pensare a tutte le persone con cui ho parlato, quello con cui ho avuto il pranzo dove mi è successa questa cosa. E non hanno avuto il coraggio, si vergognavano di... E loro si vergognano, e io che devo fare? C'ho questa foresta nei denti. Questo è quello che mi uccide, di dover convincere le persone di non vergognarsi del Vangelo. Non sei tu quello col problema. Tu hai la soluzione al problema. Guarda cosa dice: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Dio odia il peccato al punto che un peccato si merita l'inferno per l'eternità. Giacomo 2,10 ci dice che se tu pecchi in un solo punto della legge, la infrangi tutta. Perché? Perché la legge rivela il carattere di Dio, viene da Dio stesso. E così quando pecchi in un modo, stai peccando contro Dio stesso. E a quel punto stai peccando in ogni modo. Stai peccando contro un Dio eterno. Ed è per questo che Dio odia il peccato. Non perché ha deciso così a caso, ma perché questo riflette chi è Lui. Ogni volta che pecchiamo, stiamo peccando contro chi è Dio. E noi abbiamo bisogno di ricordarci una cosa. Andiamo a 2 Timoteo 2,26. Velocemente, penso che è quasi finito. Quindi, 2 Timoteo 2,26. Tenete il dito nei Romani 1 perché torniamo. Però 2 Timoteo 2,26 ci dice... Prima leggiamo il versetto 26, dice: in modo che, rientrati in se stessi, escano dal laccio del diavolo che gli aveva presi i prigionieri perché facessero la sua volontà. Sta parlando dei non credenti con cui stai parlando, e la Bibbia ci dice che loro sono fuori di se stessi e che sono allacciati al diavolo. Guarda, guarda queste parole, sono fuori di se stessi, sono pazzi. Sono morti, come ci dice Efesini 2, e sono allacciati al diavolo che li aveva preso prigionieri perché facessero la sua volontà. Se tu guardi a un non credente e invece di un corpo vedi un'anima, perché è quello che dovremmo fare, come ci dice 2 Corinzi 5, che Paolo non guarda ai corpi più, guarda all'anime, e se li vediamo fuori di se stessi, con un guinzaglio che il diavolo li sta portando in giro, come ci dice 2 Timoteo 2,26, come facciamo a vergognarci a cercare di aiutarli quando vediamo qualcosa così? È impossibile. Però siamo così addestrati a guardare i corpi e a non pensare all'eternità, a non vedere le anime, che ci scordiamo che questa è la situazione in cui si trovano tutte le persone che non conoscono Gesù. E guarda cosa dice, che Dio, nel versetto 25, nella speranza, noi diamo il Vangelo, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità. Guarda la cronologia di quel versetto, non dice di dare la verità sperando che poi Dio si ravvedano. No, guarda cosa dice. Dice che nella speranza che Dio conceda loro, cosa? Il ravvedimento. Il pentimento. Perché le persone non credono al Vangelo? Perché non hanno prove abbastanza? O è perché, come ci dice Romani 1, che non si vogliono ravvedere? Guarda cosa dice Romani 1, 18 di nuovo. Soffocano la verità. La verità è ovvia, ma la soffocano perché... con l'ingiustizia. L'altro versetto ci dice che Dio dona il ravvedimento che porta alla verità. Qui ci dice che loro soffocano la verità. Perché? Perché amano fare l'ingiustizia. Ed è per questo perché le persone non credono. È per questo che il tuo vicino cattolico non crede al Vangelo. Non è perché la religione cattolica è così convincente. Anzi, è ovvio che non è vero. È una semplice lettura del versetto 16 ci fa vedere che non è vera la Chiesa. La Chiesa cattolica romana non è vera. Dice menzogne, e lo sappiamo se leggiamo solo questi due versetti. Perché la gente non vuole credere al Vangelo? Perché ama il suo peccato. Perché minimizza l'effetto del peccato. Un ateo è un ateo non perché ha letto l'origine delle specie, perché Charles Darwin è così convincente. No, il motivo perché è un ateo è perché ama il suo peccato. Non esiste l'ateo. Anzi, la Bibbia ci dice che non esiste, loro credono nella verità, ma la soffocano perché amano il peccato. Così è per questo che dobbiamo stare attenti al tipo di apologetica che usiamo. Perché tante volte andiamo da un non credente e loro chiedono per le prove per credere, e così noi gli diamo le prove. E tutto ad un tratto un ateo è diventato il giudice, io sono l'avvocato, e chi è che sto difendendo? Dio! Dio sta al giudizio, lui è giudicato, e noi dobbiamo dare le prove a una persona per poter decidere: sì, penso che queste prove mi convincono abbastanza. No, sono come sul guinzaglio del diavolo, la Bibbia ci dice. Stanno correndo verso l'inferno, la Bibbia ci dice. E noi attraverso qualche prova li possiamo convincere di essere salvati. È impossibile, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dargli il Vangelo. Il Vangelo. Loro non sono il giudice, Dio è il giudice. Loro sono quelli che sono giudicati, come lo eravamo noi, fino a che Dio non ci ha dato la verità, non ci ha fatto credere, non ci ha dato la sua giustizia. Ora noi siamo i messaggeri che portano il messaggio di Dio alle persone intorno a noi. Senza vergogna, abbiamo l'onore di parlare, di supplicare le persone di pentirsi e ponere la loro fede in Dio. E così torniamo da Eric Liddell, che sta seduto sulla sedia, con le mani in faccia, piangendo. A cosa sta pensando? Sta decidendo che tipo di cristiano sarà. E dopo un paio di minuti che Davide ha descritto come un'eternità, si è alzato, ha asciugato le lacrime dagli occhi e ha semplicemente detto: ok, lo farò. Ok, lo farò. Ed Eric è diventato un incredibile predicatore, ha predicato migliaia di volte, ha lasciato la celebrità e milioni e medaglie d'oro future, ed è andato in Cina a portare il Vangelo lì, e il Signore l'ha usato grandemente. Ma tutto è iniziato con una semplice decisione nel soggiorno della sua casa, in una sedia, mentre piangeva e aveva le mani in faccia. Ha deciso in quel momento di non vergognarsi del Vangelo. Così anche io e te siamo chiamati a non vergognarci del Vangelo. È l'unica via per andare in cielo, è l'unico messaggio dove la salvezza è istantanea. Ed è l'unico a vergognarsi, non dovresti essere te, ma dovrebbe essere la persona che non vuole credere a questa verità così chiara e che rigetta la verità e tiene duro al suo peccato. Non avere vergogna, ma con confidenza vai e porta il Vangelo al mondo. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per questo passo così importante, che ci insegna tre verità così importanti. Signore, ci sono tanti motivi perché ci vergogniamo del Vangelo. Siamo catturati dalla paura molte volte, ma aiutaci a pensare a te, al tuo onore, al fatto che tu ci hai scelto come tuoi ambasciatori. Ci sono tante persone intorno a noi che non ti hanno mai sentito nominare, non il Dio vero della Bibbia, e così aiutaci, dacci il coraggio, dacci la voglia di andare e di dare il Vangelo alle persone intorno a noi. Aiutaci a non aver paura della morte, anche quello, specialmente in tempi così, dove la morte sta davanti ai nostri occhi. È molto facile essere controllati, anche inconsapevolmente, da una paura. Aiutaci ad avere coraggio, a non essere come il mondo, ma essere diversi dal mondo, perché tu ci hai dato la pace di conoscere te, di avere l'eternità garantita con te. Grazie Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen.